Benvenuti in questo nuovissimo episodio di Performance Talks. Oggi abbiamo come ospite Antonio Squillante ed insieme ad Antonio andremo a fare un bellissimo viaggio all'interno dell'allenamento della forza in sala pesi per l'atleta, partendo dai principi cardine dell'allenamento della forza, arrivando poi a dettagli più specifici come l'allenamento della forza in sala pesi durante la stagione e fuori la stagione, l'allenamento in sala pesi per il giovane atleta e così via. Se siete interessati a visionare anche il video, potete trovare la versione integrale direttamente su YouTube. Buon ascolto a tutti. Benvenuti in questo episodio, chiamiamolo bonus di Performance Talks. Sarà, credo, oramai 6-7 mesi che non pubblichiamo niente, e quale modo migliore se non avere qua il mio amico Antonio Squillante.
Grazie a tutti,
tanti,
grazie.
In tanti conosceranno già, in molti magari non conosceranno, quindi come al solito prima domanda, la più semplice di tutte, poi partiamo con in maniera più approfondita. Chi sei, cosa fai, perché sei in Italia? Raccontaci.
Ottimo, anzitutto grazie per avermi invitato, so che questo è un contenuto extra che di solito non fai. Mi ricordo ancora il primo podcast che abbiamo fatto tipo 3 anni fa, 4 anni fa. In due parole, per chi non mi conosce, il mio nome è Antonio Squillante, mi occupo prevalentemente di insegnamento, insegno all'università, triennale e magistrale. Al momento mi occupo prevalentemente di corsi di kinesiologia, quindi simile alle scienze motorie. A breve lavorerò a una facoltà di preparazione atletica, una delle prime negli Stati Uniti. Mi occupo di ricerca nel settore della preparazione atletica e da qualche anno a questa parte ho ripreso anche a lavorare come preparatore atletico. L'ho fatto per molti anni in passato, ho cominciato 15 anni fa. Avevo smesso per un po' per concentrarmi su educazione, ricerca, formazione e adesso lavoro come preparatore atletico per la nazionale americana di ciclismo su pista, quindi sprinters, gente che va molto molto veloce su una bicicletta al velodromo. Altra cosa interessante, sono sul board of directors della National Strength and Conditioning Association e il mio ruolo è, negli Stati Uniti almeno, fare in modo, assicurarmi che il modo in cui viene fatta educazione nel nostro settore sia coerente con le linee guida NSCA. Quindi mi occupo di preparazione atletica nel settore educazione, quella è un po' la mia expertise, se vogliamo. E poi mi piace l'allenamento della forza, quello di cui mi occupo di ricerca da preparatore atletico, quindi quello è il mio argomento.
Ottimo, ottimo. Credo che tutti oramai sappiate chi è il buon Antonio. L'argomento centrale di questo bonus podcast sarà l'allenamento della forza in sala pesi per l'atleta. Quindi cercheremo di creare un po' di domande per andare a sviscerare passo per passo un pochino questo argomento. Partiamo dalla prima domanda, che è un pochino infatti quella più generica: quali sono i principi fondamentali dell'allenamento in sala pesi per l'atleta? Quindi prova a risponderci un pochino a
questa domanda. Banalmente è un'ottima domanda, ma domanda alla quale non in molti si preoccupano di rispondere, perché una volta che rispondiamo vuol dire che mettiamo su carta, mettiamo giù un'idea di quello che dobbiamo fare e poi ci prendiamo delle responsabilità di conseguenza. L'allenamento della forza come settore, lasciamo perdere la preparazione atletica solo per un secondo. Sì. Noi tendiamo ad associare il concetto di, e questo ho modo di parlarne spesso con studenti di fisioterapia, perché poi si applica anche al settore clinico, ortopedico, riabilitativo. Noi parliamo di forza e pensiamo una prestazione massimale assoluta, pensiamo un massimale con lo squat, pensiamo una girata olimpica. Quella è una manifestazione di forza che in valore assoluto è molto molto alta, chiaramente molto alta. Ma in realtà a livello fondamentale la forza è una capacità, è una misura di efficienza neuromuscolare. Quindi quanto il nostro sistema neuromuscolare è capace di produrre lavoro. Poi se quel lavoro vuol dire alzarsi da una sedia senza dolore, siamo in fisioterapia, bene, scaliamo l'esigenza di forza a quel contesto specifico. Se il nostro lavoro è andare in campo e sprintare sui 100 metri, 200 metri, fare un'alzata olimpica, fare un cambio di direzione nello sci, fare un salto nel salto in alto, ovviamente la quantità di forza che ci serve è differente, ma i mezzi e i metodi di allenamento sono gli stessi. Quello che fa la differenza nel nostro settore è la qualità della forza che andiamo a sviluppare, perché noi dobbiamo andare da una misura di capacità a una misura di prestazione, perché i nostri atleti poi devono essere capaci di produrre quella forza all'interno del modello prestativo. E quel modello prestativo vuol dire che c'è il fattore che definisce il modello prestativo. A scuola ci dicono che sono le analisi biomeccaniche, bioenergetiche e rischio di infortunio, la classica needs analysis. Ma quando parliamo di biomeccanica, parliamo prevalentemente del fattore tempo. Quindi qual è il tempo che il mio atleta ha a disposizione per creare forza? E quello dipende dalla qualità del gesto tecnico. Sappiamo che c'è un tempo di contatto al suolo che cambia. Quel tempo di contatto ci dice, ok, io posso produrre 100 kg di forza in 300 millisecondi, ma se ne ho soltanto 100, quanti riesco a produrne? Ed è quello l'aspetto qualitativo, che in letteratura chiamiamo rate of force development. Vogliamo un picco molto alto, ma una salita molto rapida. Ed è là che sta la bravura di un preparatore atletico. Se ci concentriamo solamente sulla forza, quindi andiamo ad alzare quel picco come farebbe un powerlifter, come farebbe un magari anche un weightlifter, o anche semplicemente in riabilitazione, sì, aumentiamo la capacità, aumentiamo il serbatoio dell'atleta, ma non aumentiamo la capacità di esprimere forza molto rapidamente. E per farlo dobbiamo allenarla. Ricordiamoci sempre che è specific adaptation to impose demand. Se ci alleniamo a alzare carichi molto pesanti ma lentamente, peggioreremo quegli aspetti di forza. Ed è quello che la maggior parte dei preparatori purtroppo fa. Fa la forza alla forza, tipo il powerlifting. Se invece ci alleniamo a alzare carichi pesanti, giustamente pesanti, ma la velocità corretta per ottenere gli adattamenti che ci servono, allora miglioriamo capacità e prestazione. E su carta sembra molto semplice, ma le ripercussioni poi dal punto di vista pratico hanno a che fare con la scelta degli esercizi e con i carichi e le velocità di esecuzione degli esercizi. Quindi vuol dire che è un allenamento che non è necessariamente complicato, ma è più complesso.
No, ma approfondiamo questo concetto, perché secondo me molto spesso quello che a cui si pensa quando si parla dell'allenamento della forza è il powerlifting. Cioè. Sì. Ormai conosciamo tutti questa metodica, e quindi quando uno pensa alla forza si immagina uno che fa magari uno squat pesantissimo a velocità bassissima.
Grindato.
Esatto. Però sappiamo anche che per l'atleta questo non è per niente funzionale. Quindi approfondiamo, secondo me, questo concetto delle differenze che ci possono essere tra chiaramente allenamento del powerlifting e allenamento in sala pesi dell'atleta, ma anche, secondo me, se possiamo prendere qualcosa dal powerlifting e portarlo nel mondo atletico, perché sicuramente una buona base di forza servirà, no?
Assolutamente sì. Allora, è un'ottima domanda, ma è anche molto complessa.
Certo.
Perché nel mondo del pensiamo un attimo molto brevemente a quello che è la prestazione del powerlifting. È uno sport di forza massimale pura, perché la contrazione è la velocità del bilanciere in un massimale è lentissima. Tanto è vero che in letteratura si parla di contrazioni quasi isometriche, è un termine scientifico, quasi isometriche, che vuol dire non sono isometriche, non c'è mancanza di velocità, ma la velocità è talmente ridotta che è quasi assente. Sono massimali e per arrivare a quel tipo di prestazione due cose devono succedere. Devo allenarmi in quel modo, ricordiamoci sempre, specific adaptation to impose demand, devo allenarmi con carichi pesanti per la maggior parte del tempo e poi devo creare una serie di adattamenti strutturali che mi conducano a livelli di forza più alti, che vuol dire ipertrofia fondamentalmente. L'ipertrofia è più necessaria nel powerlifting di quanto lo sia nello sport. E quei due elementi, l'allenamento pesante e lento, che è necessario nel powerlifting, e l'allenamento dell'ipertrofia, sono i due estremi opposti a quelli della preparazione atletica. La preparazione atletica si allontana dai grindati, quindi prende il movimento, prende il concetto, carico di sopra l'80% del massimale, sopra l'85% del massimale, quello rimane, ma lo applica in un contesto nel quale la velocità assume un valore e deve essere mantenuta. Prende il concetto di ipertrofia e ci si allontana in direzione diametralmente opposta, perché a noi non interessa solo aumentare il picco di forza, ma il picco di forza in relazione al peso corporeo, okay, che poi si traduce in maggior potenza per chilo. Quando incomincia a unire questi elementi, c'è del buono nel powerlifting? Assolutamente sì, perché ha portato ad utilizzare esercizi che molto spesso in passato erano stati dimenticati, i multiarticolari, esercizi con bilanciere, con carico pesante, quelli vengono dal mondo del powerlifting. Li abbiamo perché il Mark Crypto del caso, il Louis Simmons del caso, hanno detto c'è un valore in questi esercizi, non dimentichiamoci di questi bipodali CSI con carico pesante, però poi il modo in cui andiamo a strutturarli in un programma deve dimenticarsi delle esigenze del powerlifting e concentrarsi su quelli dell'atleta, che non vuol dire andare leggero, non vuol dire fare forza più leggera, vuol dire strutturare i programmi in maniera tale che la velocità possa essere ottimizzata.
Okay.
E poi una serie di corollari che sono, ci serve la pliometria, ci serve la componente di stiffness, diventa un po' più complesso quando mettiamo insieme il puzzle.
Ma senza entrare nel troppo specifico, perché sennò diventa una lezione solo su questo, però come posso rendere l'allenamento della forza adattabile all'atleta? Cioè quali sono i principi che stanno dietro a questo concetto?
Guarda, non voglio che diventi una lezione,
certo,
però il concetto più, la teoria, il modello più semplice per rispondere a questa domanda si chiama MED, Minimum Effective Dose.
Certo.
Cosa vuol dire? È il minimo volume di lavoro, la giusta intensità che mi permette di avere un miglioramento della prestazione, che vuol dire aumento la forza, aumento anche la potenza. Se noi guardiamo la MED, questo si applica a tutti, può essere in fisioterapia, in preparazione atletica, ricordiamoci che però è il minimo. Il minimo sono dalle 4 alle 8 serie a settimana, dalle 3 alle 6 ripetizioni, con cariche superiori all'80%. Lo traduci in termini proprio spicci, sono 3 serie da 4 all'80% del massimale due volte a settimana. Su carta più o meno assomiglia a quello che viene fatto nel powerlifting, però c'è la differenza di fare 4 colpi all'80%, 6 colpi all'80%, 8 colpi all'80%. C'è un motivo per cui ti diciamo solo 4. Perché con un numero di ripetizioni di riserva più alto, cosa succede? Ci affatichiamo di meno,
sì.
Le ripetizioni sono fatte a una velocità più alta,
sì.
E c'è una perdita di velocità inferiore. Quindi complessivamente la qualità dello stimolo allenante, quasi a parità di volume, viene esponenzialmente aumentata. Quindi il modo più semplice è semplicemente dire, ok, devo fare l'allenamento pesante, non posso andare leggero. Se voglio fare l'allenamento della forza devo andare sopra l'80%, se lavoro con atleti sopra l'85%. Quindi in zona powerlifting. Quello è il mondo del powerlifting. Però devo strutturare il mio programma in maniera tale che riesca a lasciare spazio all'atleta per essere veloce.
Certo.
E quello spazio viene nella forma di tempi di recupero idonei, esercizi che supportano quella velocità, tipo pliometria e alzate olimpiche, ma soprattutto la strutturazione del carico allenante. E quella diventa una scienza. Quella è assolutamente evidence-based practice. Sappiamo cosa funziona. Se non lo facciamo è una scelta e ci prendiamo le conseguenze, ci prendiamo quello che poi succede è colpa nostra, perché sappiamo come fare, come prendere quello che c'è di buono nel powerlifting e adattarlo alla preparazione atletica.
Molto bene, molto bene. Poi chiaramente per approfondire questo argomento qua servirebbe un'ora e mezza solo di questo, quindi
certo.
Nel caso approfondiremo in un altro momento, però vorrei tornare su un concetto che hai espresso prima, ovvero l'ipertrofia, cioè mentre parlavi della forza hai parlato di ipertrofia. E anche qui si apre un dibattito sempre legato al mondo dell'ipertrofia classica da bodybuilding o per l'atleta. Quindi anche qui ti chiedo, qual è l'ipertrofia corretta per l'atleta e quali sono anche qui i concetti o le metodiche che possono essere presi comunque dal mondo del bodybuilding e fatti e inseriti nel mondo dell'atleta?
Vuoi tenere la mano mentre lo faccio?
Okay.
Allora, faccio un'affermazione e spero di non offendere nessuno, perché io vengo dal mondo della scienza motoria in Italia, quindi è un concetto che ho imparato e nel quale ho creduto anch'io per molti anni. Quello che ci insegnano a scuola è che la forza espressa da un muscolo è direttamente proporzionale alla sezione trasversa del muscolo. Cosa vuol dire? Se io prendo un muscolo e lo taglio a metà nella sua zona più ampia, la sezione trasversa, quindi l'area di quel muscolo, se quella aumenta, aumenta la mia capacità di forza.
Sì.
Quindi l'ipertrofia cos'è? È un aumento della sezione trasversa del muscolo, un aumento della sintesi proteica che porta all'aumento della sezione trasversa del muscolo. Il problema è che questa affermazione è vera se ci limitiamo a test molto standard di laboratorio, ma se poi andiamo a controllare per quelle che sono le cosiddette confounding variables, quindi quelle variabili che potrebbero influenzare la connessione tra le due, e poi ci portano a dire ok, non è la sezione trasversa, è qualcos'altro che influenza la forza. In realtà è il contenuto proteico, che è a malapena un quarto della sezione trasversa, quindi una piccola parte della sezione trasversa, e non si può dissociare dalla componente nervosa, perché a parità di forza, a parità di sezione trasversa, due muscoli con un'efficienza meccanica diversa, quindi un'efficienza neuromuscolare diversa, producono forza diversa. Quindi non puoi dirmi che è soltanto la sezione trasversa. In più, non è tutta la sezione trasversa, è la parte proteica, la componente proteica, quella contrattile. Quindi abbiamo due tipi di ipertrofie. Abbiamo un'ipertrofia che si dice funzionale perché va ad aumentare la componente contrattile del muscolo.
Sì.
Magari la sezione trasversa aumenta di poco, non di molto, ma aumenta molto la componente proteica dentro il muscolo. E quella di ipertrofia che è funzionale perché ci rende più forti. È funzionale perché aumenta la funzionalità del muscolo, aumenta la capacità contrattile. Ed è quella di ipertrofia che non si fa nel bodybuilding, perché non è estetica, non ti guadagna molto volume muscolare, ma ti rende molto più forte. Abbiamo poi l'ipertrofia sarcoplasmatica, sarcoplasmica, secondo di come la volete chiamare, dove la sezione trasversa viene abbondantemente aumentata, quella bulking, quella estetica, dove i muscoli sono più grossi,
sì.
Ma quel volume viene fondamentalmente da citoplasma, liquidi, glicogeno, mitocondria, anche se mitocondria in termini di volume contribuiscono poco, vascolarizzazione, sono tutti elementi che fanno volume ma non contribuiscono alla capacità contrattile. Quindi potenzialmente io ho aumentato il volume dell'atleta, ho aumentato il peso e non ho aumentato la forza. Quindi vuol dire che il mio rapporto forza-peso è diminuito. In più, e poi non mi dilungherò molto di più perché non voglio parlare di un'ora, per un'ora di ipertrofia, quando noi facciamo una sarcoplasmica tendiamo a creare molto più affaticamento dovuto al fatto che l'ipertrofia è un fattore legato al volume complessivo dell'allenamento, quindi facciamo serie a più alte ripetizioni, più serie, più esercizi. Vuol dire che noi incominciamo ad allenare il muscolo in una condizione di fatica. E allenarlo in una condizione di fatica vuol dire che anche nella migliore delle ipotesi stiamo comunque reclutando e allenando le fibre tipo 1. Se le alleniamo, quelle crescono, come le fibre tipo 2. E se crescono le fibre tipo 1, aumenta quella che è l'inerzia all'interno del sarcomero, la capacità contrattile del sarcomero, potenzialmente ne abbiamo rallentato la velocità di contrazione. E l'effetto che Hakkinen ha descritto negli anni 80 non è nulla di nuovo, solo che si è perso nel tempo. La gente si è dimenticata perché il mondo del bodybuilding è esploso, la moda del fitness e del bodybuilding sono esplosi. I concetti scientifici sono messi da parte per l'immagine, per il marketing, per tutto quello che ci viene dietro. Però da fisiologi, e adesso non è che ogni preparatore atletico deve essere un fisiologo, però ogni preparatore atletico deve avere delle competenze di base in fisiologia. Questi sono principi di fisiologia e sono veri. Se li ignoriamo è la scelta nostra di ignorarli. Quindi per un fisiologo, essendo un fisiologo mi sento di parlare per la professione che rappresento, l'ipertrofia è un prodotto indiretto dell'allenamento della forza. Non è mai l'obiettivo di un programma di allenamento. Noi lo chiamiamo un byproduct, è quasi un prodotto di scarto dell'allenamento della forza. Se io faccio l'allenamento della forza fatto bene, ci sarà una risposta ipertrofica e sarà sempre supportata da guadagni di forza che la rendono utile. È buona ipertrofia. Il problema diventa quando cerchiamo di applicare i concetti del bodybuilding alla prestazione sportiva. Quello diventa problematico.
Bene. Io continuerei un pochino questo viaggio in questo mondo dell'allenamento di sala pesi per l'atleta, parlando di un pochino come inserire l'allenamento della forza durante la stagione. Questo perché? Perché è un altro argomento che spesso viene frainteso per via di questi anni di malinformazione legata alla preparazione atletica, dove siamo stati abituati a vedere come preparatore atletico X che dice l'allenamento della forza durante la stagione io lo accantono perché o non so come applicarlo o non serve eccetera. Però visto che tu comunque alleni la squadra nazionale statunitense di ciclismo, dove presumo che tu faccia allenamento durante la stagione competitiva, spiega un pochino quali sono i concetti cardine sul come inserire la forza in season e poi come farlo off season chiaramente.
Allora ti rispondo in un modo un po' critico, ti dico: per tantissimi anni l'allenamento della forza era considerato come un accessorio, come un lavoro supplementare che si poteva eliminare. E quello era un problema grosso. Poi hanno cambiato un po' il modo di presentare il concetto della forza. Adesso molti gruppi di divulgazione scientifica o quant'altro usano quelle che si chiamano infographic, dove ti metto tutto su un grafico e il grafico ti spiega senza che leggi troppe parole. E molte volte metto delle piramidi, dove dicono: questa è la piramide, in cima c'è la tua prestazione, in fondo c'è l'allenamento della forza, che è la base della tua piramide.
Sì.
Giustissimo. Cosa vuol dire? Che se vuoi avere una piramide che si regga, devi fare forza. Però non, molte volte questo messaggio viene frainteso, si vede la piramide in cima che dice la prestazione, quindi vuol dire molto importante, la base di forza che è alla base, quindi lontana, meno importante, posso eliminarla. E quello è il problema. L'allenamento della forza non si può mai eliminare. Off season, in season, se non mi alleno, cosa faccio? Mi dealleno. Se mi dealleno, perdo le qualità che ho sviluppato. Se perdo la base, mi crolla la piramide. Immaginati cosa succederebbe. O anche se la riduco, quel picco della piramide si abbassa.
Sì, sì.
Quindi quell'infografica è fatta bene, ma dobbiamo contestualizzarla. Se io vado in deallenamento, tutto quello che c'è sopra viene penalizzato. Quindi vuol dire, parlando in termini un po' più scientifici, tra virgolette, se io prendo 4-5 KPI, prendo velocità di corsa, altezza di salto, non so, cambi di direzione, power clean per un atleta lì, che sono tutte dipendenti dalla potenza, quindi dalla velocità. E poi vado a fare la correlazione con la forza. Quando la mia forza diminuisce, tutte quelle KPI scendono in maniera più o meno significativa, ma scendono. Quindi c'è una noi possiamo interrompere l'allenamento della forza per al massimo 2 settimane, 3 se abbiamo livelli di partenza molto alti, ma poi dobbiamo riprenderla, perché dopo incomincia il detraining. E per riprendere dobbiamo inserire dei volumi, delle intensità che siano coerenti per come minimo mantenere i livelli di forza. Quindi vuol dire che non soltanto non posso interromperla, ma non posso neanche farla leggera, deve essere l'allenamento della forza. Okay. Se io off season ero migliorato con 4 serie da 3 all'80% di volte a settimana, se io tolgo una serie, tolgo una ripetizione o abbasso l'intensità, vado in detraining, perché cronicamente io farò meno di quello che sono capace di fare, il mio carico non sarà più un carico allenante, andrò in detraining. La bravura del preparatore atletico non è mantenere tanta forza nella stagione, è sviluppare l'off season con il minimo del volume necessario, così lo puoi mantenere nel corso della stagione. Ed è per quello che quel minimum effective dose è così importante. Se questo fosse l'ultimo podcast che condividiamo, il messaggio che vorrei passare è: il volume è pericoloso e deve essere guadagnato. Si parte dal minimo indispensabile e si sta al minimo indispensabile il più a lungo possibile. Si aumenta il volume di allenamento solo nel momento in cui la performance non aumenta più.
È pericoloso perché se non riesco...
Se poi non riesco a mantenere il passo con quel volume, necessariamente vado in di allenamento, vado di training. Quindi non ha senso a priori mettere 50 serie off season quando magari me ne servivano 20. Mettine 20. Continua ad usarle finché migliori e poi in season le mantieni, poi ci sei già abituato, non hai più DOMS, non hai più meno fatica, diventa facile gestirlo. Diventa difficile quando prendi un programma che hai letto su Instagram o da qualche parte che ha 4 serie di squat 4 volte a settimana e poi dici: caspita, l'ho fatto, l'ho migliorato l'atleta, adesso cosa faccio? Certo. Prendi lo stesso programma e dici: ah, lo faccio 2 volte a settimana, che in teoria è corretto, ma quelle 2 volte a settimana ti decimano il volume, la metà. È soltanto la metà di quello che facevi, e beh, vai in detraining. Ma il guaio l'hai fatto all'inizio, non in stagione. L'hai fatto off season, non in season.
No, no, questo è un gran concetto da tenere a mente, perché molto spesso si esagera e poi non si riesce a mantenere durante la stagione.
E si esagera senza motivo. Perché se il minimo basta per vedere un progresso, il minimo basta, punto. Non è che se aggiungi di più hai più progresso. Aggiungi volume quando non hai più progresso.
A me viene in mente quell'acronimo KISS.
KISS, keep it simple, stupid. Semplice, fattibile, gestibile. E poi ti faccio un esempio molto, molto, molto banale. Metti che hai 3 serie di plyometria, counter movement jump, salti verticali. Sì. 3 serie di squat e basta. Quello è il tuo allenamento. E arriva a un certo volume, lo fai per un periodo, vedi miglioramenti e poi all'improvviso non vedi più dei miglioramenti. Metti che, non so, l'altezza di salto non ti aumenta più, la velocità non ti aumenta più. L'aumento di volume, la tua ultima risorsa, prima devi vedere, ok, anzitutto, readiness. Sto allenando il mio atleta quando può spingere, così che quel carico sia di fatto allenante. Sì o no? Se la risposta è no, beh, forse quello è il problema, non il volume. Comincia a fare quel volume quando l'atleta è fresco, così spinge di più. Se la readiness è a posto, la tecnica degli esercizi è buona, può il mio atleta spingere quando si allena? Magari no, cambiamo esercizi. Passiamo da un back squat a un front squat, da un back squat a un tri-bar deadlift, quello che è. Lavoriamo sulla varietà degli esercizi. Poi eventualmente aumentiamo il volume. Ma la prima cosa è sempre il minimo che funziona e poi si aumenta.
Bene, bene, bene.
Ti ho risposto o no?
Sì, sì. Molto, molto bene, come bene. Pensavo.
Che voglio farti contento.
Sono contento. Bene. Vedrai che saranno contenti anche loro. Bene. Se no tanto riceverai critiche.
Tutti gli insulti mi arrivano lo stesso, quindi non è un
benissimo.
Problema.
Quindi, ultime 2 domande. L'ultima la lasciamo agli albori, o sarà negli albori per anni, okay. Se rimani cordiale. Però prima di arrivare a quello...
Se non rimango cordiale, cosa fai? Mi tagli?
Cancello
tutto.
Prima di arrivare
podcast
a quello...
Podcast interrompe a metà.
Visto che stiamo parlando di... dogmi, chiamiamoli, nella preparazione atletica, in particolare nell'allenamento della forza, abbiamo parlato del powerlifting, abbiamo parlato dell'ipertrofia, dell'in-season che molto spesso viene fraintesa. Parliamo di giovane atleta, perché anche qui c'è tanta confusione. Noi sappiamo che un allenamento della forza, inteso come forza adattabile al bambino, al giovane atleta, è fondamentale, però molto spesso veniamo ancora... Io parlo di noi come preparatori atletici attuali che seguono un pochino questi principi, veniamo attaccati. Però spiegaci secondo te se l'allenamento della forza per il giovane è fondamentale e quali accortezze avere con loro, se partire da delle basi, come progredire e cose di questo tipo. Ecco.
No, anzitutto ti rispondo subito, se l'allenamento della forza è fondamentale per il giovane, assolutamente sì. Okay. È pericoloso? Assolutamente no. Quello è assolutamente provato da qualunque tipo di studio abbia mai visto gli effetti a lungo termine di programmi di lavoro su adolescenti o età, diciamo, 9-12 anni, 9-14 anni. Abbiamo sviluppato adesso, abbiamo, io non ho fatto nulla. Hanno sviluppato un modello in letteratura che si chiama LTAD, sì. Long Term Athletic Development, che vuol dire se il mio obiettivo è un atleta, vuol dire non è fitness, il mio obiettivo è produrre qualcuno che sia in grado di competere e vincere in gara, in una fascia d'età che sia coerente con lo sport. Perché tu sai che a seconda degli sport puoi avere un picco d'età più giovane,
sì.
tipo ginnastica, sono molto giovani, sport di potenza, poi sport di resistenza. Se quello è il mio obiettivo, chiamo età media di 30 anni, per dire un picco 28-30 anni, cosa posso fare dall'inizio alla fine della carriera di un atleta per ottimizzare quel picco? Che vuol dire che chiaramente non posso cominciare 3 anni prima dall'allenamento. Se voglio portare i migliori atleti possibili, devo sfruttare ogni finestra di opportunità per poter
Certo.
allenare. E quello ha portato a concentrarci molto su quello che si fa in età preadolescenziale. Perché immagina, tu cominci a 9 anni, arrivi al picco a 29, hai 20 anni di allenamento per sviluppare un atleta. Puoi fare un gran bel lavoro. Se parti, come in molti casi succede, che te ne hai già 18, 19, 20 anni, hai la metà di quel tempo per arrivare al tuo picco. Quindi avere un lungo termine di sviluppo è importantissimo. E questo ha portato a rivalutare quella che è l'importanza dell'allenamento della forza del giovane. Il problema è che dopo la pubertà tutti gli atleti hanno una condizione relativamente simile dal punto di vista fisiologico. Relativamente, perché ogni atleta è differente. Però sai che hai dei livelli di testosterone più alti, sei fisicamente più maturo, hai una capacità di carico diversa, ti posso considerare come, tra virgolette, un adulto, anche 16, 17, 18 anni. Prima è il testosterone il problema. Il testosterone è l'elemento chiave che ti determina la capacità di adattamento ai carichi.
Certo.
Quindi se hai meno testosterone fisiologicamente, di conseguenza hai un'adattabilità inferiore. Quindi vuol dire che se io ti do, esempio molto stupido, se io metto 100 kg sul bilanciere, anche se li puoi muovere, quei 100 kg tu li percepisci come 200, mentre un adulto li percepisce come 80 magari, perché ha una migliore risposta all'allenamento. Ed è quello il motivo che rende l'allenamento pericoloso per il giovane, perché il carico interno è percepito come più alto perché la capacità fisica è ridotta. Quindi non è l'allenamento della forza in termini di carico che è pericoloso. Se io il carico l'ho dato al giovane, posso tranquillamente fare l'allenamento della forza. Devo abbassare le mie aspettative. Devo sapere che prima dell'età puberale posso fare tanta tecnica. Quindi vuol dire che il carico diventa secondario. Che mi muovo un bilanciere a corpo libero o che mi ci muova 10 kg, non devo fasciarmi la testa perché è troppo leggero. Fai 10 kg, quello che può tollerare in tranquillità, con una buona tecnica, una buona esecuzione, lo fa. Però intanto creo gli schemi motori che poi da
Esatto.
grande mi serviranno. Nel frattempo faccio prometria, perché la prometria va di pari passo a quello che è lo sviluppo e la maturazione del sistema nervoso centrale e periferico, mi migliora quello che la natura già mi dà. Un sistema nervoso più efficace, e intanto getto le basi per cosa? Rate of Force Development, che è l'ingrediente fondamentale in preparazione atletica. Quindi ti alleni il tuo sistema nervoso ad essere veloce, raggiungi la maturità, ti posso dare del carico. Adesso indovina cosa fai? Sei veloce contro più carico, sei più esplosivo. Ti ho preparato la piattaforma per diventare un atleta
Sì.
migliore. Ma l'importante è l'enfasi, quello che conta è l'enfasi. Non vado a concentrarmi sul carico, mi concentro sulla tecnica. Il carico diventa secondario, se non addirittura terziario. Piuttosto fammi del VBT con un ragazzino, dove ti concentri sulla velocità, ma non sul carico. Carico dopo l'età adulta. Dopo i 16-17 anni, magari con le ragazzine, dopo gli 11-12, perché maturano prima. Quindi sì, in termini assoluti hanno meno testosterone, ma ce ne hanno di più prima, quindi possono allenarsi prima. Una ragazzina a 12 anni è pronta a fare pesi tranquillamente, non c'è nessun problema. 12-13 anni può tranquillamente fare pesi. Vuol dire farli in maniera anche programmata, dove incomincia a lavorare verso un massimale e quant'altro. Un ragazzo, 16-17 anni, deve essere pronto a fare pesi, più o meno. Ma devi portarli ad essere pronti per quel modello.
Sì, no, perché io credo che un altro concetto fondamentale che hai espresso anche tu sia che un atleta di 16 anni, 17, sia maschio o femmina, deve arrivare a quell'età che ha degli schemi motori pronti per fare l'allenamento di forza. Perché se io preparatore atletico arrivo in una squadra dove un 17enne non mi sa fare uno squat, uno stacco, una pliometria nella maniera più motoriamente efficace e corretta
Sicura?
possibile, sicura possibile, quello è un problema, perché io devo spendere altro tempo per arrivare a farlo muovere correttamente e poi devo allenare la forza, mentre ciò che dovrebbe essere fatto è io sviluppo dei movimenti corretti fino dai primi anni di età, in modo tale che così quando mi arriva a 17 anni io so che lui sa fare tutto, quindi io posso anche permettermi di sovraccaricarlo un po' di più.
Assolutamente sì. Assolutamente sì.
E questa è un'esperienza mia che ho avuto, perché sono arrivato in una squadra dove nessuno sapeva muoversi, quindi chiaramente devi trovare altre vie per poter fare un po' di forza, però è ridicolo oramai che non ci sia, secondo me, una base di quel tipo.
Ma se mi permetti una digressione di un minuto.
Sì.
Io mi occupo di un programma di ricerca per USOPC, che è United States Olympic and Paralympic Committee, quindi a prescindere dagli sport, per tutti. E si chiama un programma di Talent ID, Talent Identification, identificare il talento sportivo. La maggior parte dei paesi americani, nordamericani ed europei non applicano il modello del long-term athletic development, non sviluppano l'atleta dall'età infantile fino al professionismo. Identificano il talento da qualche altra parte e lo portano nel loro sport. E questo solitamente succede come minimo dopo le scuole superiori, perché devi arrivare al punto di vedere che quell'atleta è valido. Ti faccio un esempio: ciclismo su pista, ex saltatori, ex sollevatori di pesi, ex sprinter, che hanno già fatto anni di allenamento in uno sport e poi li adotti, tra virgolette, per un modello prestativo differente. Hai già metà del lavoro già buttato via. Se invece tu sai che hai un certo indirizzo verso lo sport e cominci in età infantile, il prodotto finale, l'atleta finito a 20 anni, 25 anni, non ci sarà più confronto.
Certo.
Sei iniziato a 9 anni della tua vita spesi per prepararti in quel modo, invece di cominciare a 17-18 anni, magari anche 20, e incominciare a pensare ad allenarti in un certo modo, perché adesso è un modello prestativo, hai 10 anni di vantaggio. Quando poi arrivi a un campionato regionale, non te ne accorgi neanche la differenza. Vai alle Olimpiadi, la medaglia d'oro confronto all'ultimo classificato.
Sì, sì.
Quindi non è un caso che poi gli atleti migliori vincono. Gli atleti migliori vincono perché hanno fatto un percorso di allenamento diverso.
Bene, 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 bene. Bene, bene, come al solito.
Bene, bene, bene.
Arriviamo all'ultima domanda, che poi è la penultima, perché poi ci voglio fare una piccola outro.
Perché cambi l'angolo
così?
Va bene. Sei inaffidabile.
Va bene così.
Va bene così.
Parliamo di un argomento difficile per come esporlo, perché sei stato criticato tempo fa, molto criticato a parere mio, in un post che abbiamo fatto in collaborazione, dove parlavi di allenamento isometrico. Secondo me, e ti dico la mia, sei stato comunque un pochino assolutista in quello che dicevi. Tanto posso dire quello che voglio. Quindi,
sì, puoi dire quello che vuoi.
Però,
tanto sai che a te non ti offendo.
Però, ecco, cogliamo l'occasione, non per redimerti o qualcosa, ma per approfondire questo concetto, quindi per spiegare qual è la tua effettiva idea che hai dell'allenamento isometrico, se può essere applicato alla preparazione atletica o se nel tuo modello di lavoro non può essere applicato e quali sono le motivazioni.
Volentieri. Anzitutto non devo redimermi esatto. Da nulla. Secondo, i commenti li ho visti, ero tentato a rispondere, però poi guardo la persona da cui viene il commento. Mi rendo conto del valore del commento, quindi non rispondo, perché la persona non ha valore. Quindi non mi preoccupo neanche di rispondere, perché sono 10 anni che non devo dimostrare più a nessuno cosa so e cosa non so. Ho avuto ampiamente modo di dimostrarlo, ed è per quello che sono sul board director dell'NSCA. Non ci arrivi per sbaglio, perché a me c'è gente in quei commenti che mi ha detto che non ho una laurea. E quello a me ha fatto un po'... Una persona che ha speso 19 anni nel mondo accademico, con 4 master, una laurea e un dottorato, mi dà un po' fastidio quando mi dicono no.
Immagino.
Quindi non rispondere a quei commenti è stato abbastanza difficile. Detto questo, quindi i miei commenti non li considero neanche, perché non considero le persone dalle quali vengono. Magari sono brave persone, ma professionalmente, dal punto di vista professionale non le considero, hanno esperienza zero, competenze zero, preparazione zero. Detto quello, quando tu mi fai una domanda, tu mi hai detto che sono stato assolutista, giusto, sono stato assolutista, è vero. Quando tu mi fai una domanda, io ti posso decidere di risponderti da preparatore atletico, da scienziato o da persona che lavora per il miglioramento del nostro settore, perché è quello che faccio per l'NSCA. A me interessa l'educazione. Io so che se mi dà un atleta gli faccio vincere medaglia d'oro, non ho problemi. So quello che devo fare per sviluppare un atleta. È per quello che lavoro con atleti che vanno alle Olimpiadi. So come si fa, quello non è un problema. Possiamo parlare di isometria quanto vuoi. Ti parlo da educatore.
Sì.
Se tu mi dici l'isometria serve, e mi dici devo dare un valore all'allenamento isometrico, io ti dico, sapendo i limiti della nostra professione, e i limiti sono la disponibilità di tempo con gli atleti, se spendi tempo a fare isometria, è tempo buttato via, perché ci sono altre cose che puoi fare che sono meglio dell'isometria e hanno un effetto allenante più alto. Perché il mio problema, io lavoro con gli studenti che si trovano dall'altra parte del fosso. Non quelli che sanno, quelli che non sanno e vogliono imparare. A me interessano quelli. Quelli che sanno e si sviluppano da soli. Se io prendo un professionista e gli chiedo come si fa isometria, mi sa rispondere, perché sa come usarla nel suo contesto. A me interessano gli studenti che stanno imparando e che vedono un presunto professionista e un grande incapace che ti dice che l'isometria è un modo ottimale per allenare la forza e di conseguenza si distraggono da quello che conta e si concentrano solamente sull'isometria. Quello è un problema. E quello è un problema che ha a che fare con la persona che dà un messaggio sbagliato e con la mancanza di competenza nel settore educativo italiano che non ti prepara a capire che quel messaggio è sbagliato. L'isometria funziona? Assolutamente sì. Se tu mi chiedi se l'isometria è un ottimo modo per sviluppare la forza, è un ottimo modo di sviluppare la forza senza ombra di dubbio. Il problema è che, primo, troppa isometria ha un effetto negativo sulla curva forza-tempo. E questo è stato dimostrato dalla letteratura scientifica ed è quello l'obiettivo della preparazione atletica. Quindi se tu mi dici che c'è anche la minima possibilità che fare isometria mi vada a peggiorare la curva forza-tempo, ti dico perché prenderti quel rischio, se hai altri modi di fare. Secondo, perché l'isometria funzioni fatta bene, questo tu lo sai perché hai fatto scienze motorie, la forza isometrica è angolo specifico e sappiamo che uno dei principi dell'allenamento della forza è che il migliore allenamento della forza è fatto a ROM completo, quindi devi sviluppare l'intero range of motion.
Sì.
Quindi servono tanti esercizi isometrici in tanti angoli diversi per sviluppare la forza. Quello è un investimento di tempo che potresti aver preso e investito da qualche altra parte, avresti risultati molto migliori. Se tu mi dici mi piace l'isometria e poi mi dimentico di fare l'alzata olimpica, mi dimentico di fare la pliometria, mi dimentico di fare il VBT, mi dimentico di fare tutto il resto, perché mi sono concentrato su qualcosa che forse funziona, ma che forse mi dà anche un danno, allora io come professionista ti ho fatto, si chiama un disservizio, ti ho detto qualcosa che non è quello che tu devi imparare. E a me dà fastidio quando, perché si dà voce a tanti incompetenti su social media che passano un messaggio che è chiaramente sbagliato, a persone che non hanno gli strumenti per capire che è sbagliato, quel messaggio poi porta a sviluppare professionisti che sono meno competenti di quello che dovrebbero essere.
Quindi tu dici prettamente l'isometria può servire e poi mi spieghi magari tu dove l'applicheresti nel tuo mondo di lavoro, però chiaramente non deve essere l'unica via. Cioè è sbagliato dire fate isometria perché fa bene, punto. Cioè deve essere, secondo il tuo punto di vista, comunque
contestualizzato. E la cosa che mi irrita di più è che non puoi dire l'isometria fa bene perché ho vinto i campionati nazionali di powerlifting. Cosa mi dice quella? Che l'isometria ti funziona nel powerlifting. E abbiamo appena speso un'ora a dire che il powerlifting non è quello che si fa in preparazione atletica. Quindi capisci che l'argomentazione diventa molto debole. L'isometria funziona per due motivi. Se hai un deficit di forza molto alto e devi aumentare quei livelli di forza assolutamente, ad esempio in fisioterapia, l'isometria va benissimo. Se mi chiedi l'isometria come forma di PAP, potenziamento per qualcosa che dopo è esplosivo, quindi la tua priorità è quello che è esplosivo. Utilizzi l'isometria per supportarlo, va benissimo. Ma se mi dici che l'isometria diventa uno strumento allenante per allenare la forza, se hai tutto il tempo del mondo a disposizione, hai 2 ore con gli atleti, 4 volte a settimana e puoi fare tutto il lavoro che vuoi, falla l'isometria. Basta che poi mi fai anche il lavoro di forza tradizionale ad alta velocità, mi fai l'olimpica, mi fai tutto il resto, ci può anche stare. Ma anche là ti dico, ma sei sicuro che la fatica che crei con l'allenamento isometrico, con l'allenamento massimale, non ti va a compromettere i guadagni che poi dovresti avere quando fai la parte esplosiva o fai la parte dinamica? Quindi ti dico, il rischio di far male con l'isometria è troppo alto. E una persona che ha delle competenze di letteratura da capire che quel rischio effettivamente c'è, non può rendere uno strumento normale in preparazione atletica. Mm-hmm. È uno strumento per preparatori atletici avanzati. Vuol dire che hanno già studiato il resto, lo conoscono benissimo, sanno programmare tutto l'allenamento della forza e la pliometria benissimo e adesso sentono consapevoli e coerenti nell'utilizzare l'isometria. Ma buttare l'isometria come primo strumento di lavoro in preparazione atletica è un messaggio che viene da una persona che di preparazione atletica non capisce un H e che preparazione atletica in vita sua non l'ha mai fatta e che non è mai stato testato sui risultati che ha prodotto, perché altrimenti sapresti che è un rischio che ti prendi quando fai isometria. Perché ti cambi profilo forza velocità, perché ti crea fatica, perché ti crea fatica, ti diminuisce l'effetto allenante degli altri esercizi, può diventare problematica. La contestualizzi nel suo ruolo, allenamento della forza o PAP, ti dico anche di sì. Okay. La metti in riabilitazione? Assolutamente sì. È come dire un po' la periodizzazione. Tutta questa gente che dice la periodizzazione lineare, tradizionale, fai ipertrofia, fai forza, fai potenza. In riabilitazione, gold standard. Hai un muscolo atrofico che recupera da un infortunio, ha poco tono muscolare, recuperi il tono muscolare, fai la tua parte di ipertrofia, dopo recuperi la tolleranza al carico, perché non si parla di forza, si parla di tolleranza al carico, fai il tuo lavoro di forza, poi recuperi la capacità di velocità, fai il tuo lavoro di potenza, è perfetto. lo applichi in preparazione atletica, è una grandissima perdita di tempo. È 30 anni che non si fa più. Però c'è gente che mette l'immagine che deriva da un certo concetto prima del concetto, e sono i tuoi influencer, sono i tuoi esperti di social media, sono i tuoi youtuber, chi più ne metta. È misinformazione.
Perfetto.
Ottimo. Questo è quello che penso io.
Benissimo.
Però lo dico col sorriso, quindi è politically correct.
Bravo. Ultima domanda e poi chiudiamo. Qual è secondo te il futuro dell'allenamento in sala pesi per l'atleta? Rispondi quello che vuoi in breve e poi chiudiamo.
Velocity based training.
Okay.
Semplicemente perché non è la moda del velocity based training, è la misura che ti dà. Velocity based training è stato utilizzato negli anni 70-80, quindi niente di nuovo, non è una moda del momento. È che quella variabile che ci dà, che è la velocità, prima di tutto ci permette di adattare il carico, quindi sapere che il carico non è giusto in maniera soggettiva, è giusto in maniera oggettiva, è il carico più adatto per quell'atleta. Ma soprattutto, se tu mi chiedi il futuro della preparazione atletica, io vorrei che il futuro della preparazione atletica abbia più preparazione atletica di quanto ne abbiamo adesso, più lavoro in sala pesi, fatto meglio, fatto con coerenza. Quando aumentiamo i volumi dobbiamo sapere se il nostro atleta ha faticato o meno. I velocity based training ce lo dice ogni volta che li portiamo in sala pesi. Quindi ci dà quel margine di confidenza dove dice ok, vogliamo fare di più? Ok, facciamo di più, ma facciamolo meglio. Quindi se vogliamo muoverci in quella direzione, il futuro della preparazione atletica è velocity based training. È interamente basato su concetti scientifici, quindi è estremamente oggettivo. Ci funziona anche da test, oltre che da strumento allenante. È letteralmente la quintessenza della preparazione atletica.
Bene, abbiamo finito.
Ottimo.
Ho chiuso come casa dei.